Dal Vangelo secondo Giovanni. Disse Gesù ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse: Tommaso, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin d'ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo, Filippo, sono con voi e tu non mi hai conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato oggi dal Vangelo di San Giovanni questa bellissima pagina, parte di questo capitolo quattordicesimo, uno di quelli che compongono i grandi discorsi da Dio raccolti da San Giovanni, il cui contesto propriamente è quello prepasquale. Giovanni ha riportato, ha reso conto di questi grandi discorsi di addio di Gesù la sera dell'ultima cena. Quindi è un testo che di per sé andrebbe letto prima della Pasqua. Noi adesso siamo dopo la Pasqua e allora la Chiesa lo ha scelto per prepararci a un altro evento grandioso che dobbiamo vivere tutti e che è l'evento fondativo del nostro essere cristiani, e cioè il giorno della Pentecoste. Perché noi diventiamo cristiani quando riceviamo lo Spirito di Gesù, lo Spirito Santo, altrimenti rimaniamo semplicemente degli uomini che si devono sforzare, devono arrancare a mettere in pratica quel bene e quella verità che la loro intelligenza oppure l'ascolto della parola di Dio gli fa intravedere. Invece il cristiano è colui che riceve dall'alto una forza, una vita, un qualcosa che lo rende capace di vivere come figlio di Dio. Io nelle mie prediche insisto spesso su questo fatto, perché so che la maggior parte di noi credenti, noi cristiani, siamo abituati a concepire la vita religiosa, quando va bene, come un impegno moralistico, un impegno a comportarsi eticamente bene, magari avendo come riferimento i 10 comandamenti. Anche ieri, ad esempio, sono andato all'Eucaristia celebrata dal Cardinale in Duomo, era nel centenario dell'apparizione di Fatima. Fuori c'era il palco dove i ragazzi di Suor Elvira avevano fatto uno spettacolo, e vicino poi c'era una macchina. Sopra questa panda c'era un'altra immagine di Maria, era la statua di Fatima. E attorno alla macchina, sapete che cosa c'erano? I 10 comandamenti. Come se la Madonna ci insegnasse a mettere in pratica i 10 comandamenti e ci esortasse a vivere i 10 comandamenti. Non voglio criticare o giudicare la buona fede. Qui non si tratta di giudicare, si tratta di prendere consapevolezza però di quello che siamo e di quello che dobbiamo fare. Perché la difficoltà a comprendere che cos'è il cristianesimo e come noi dobbiamo vivere è veramente grande. È talmente grande che anche oggi, nella pagina che abbiamo ascoltato, vi siete accorti che due dei primi discepoli di Gesù, coloro che hanno vissuto insieme a lui, non hanno capito ancora, no? Il Vangelo cosa ci riporta? La stordità dell'uomo. Un autore contemporaneo di teologia spirituale, padre Garrigou Lagrange, diceva che l'uomo deve liberarsi dalla evetudo mentis naturale. Io ero rimasto colpito di questa espressione. Poi riflettendo, che cosa ha detto di straordinario questo padre? Niente, perché noi siamo abitati dal peccato. Se confessiamo la verità di nascere segnati da quel peccato, e del peccato originale non è solamente una colpa esterna così. San Tommaso dice che è una ferita dentro la nostra anima che ci rende incapaci di vivere. E quindi anche intellettualmente ci rende ebeti, cioè non capiamo. Così come non capiva Filippo, ma come? Ma da tanto tempo sono con te, non hai ancora capito. È 3 anni che notte e giorno vivo con te e non hai ancora capito. Carissimi, il cammino della fede cristiana è un cammino progressivo, continuo, inarrestabile, di crescita nella conoscenza e nell'amore. In questi giorni sto meditando la lettera ai Colossesi. E che cosa dice San Paolo a questa comunità? Prego tutte le notti per voi perché possiate avere una piena intelligenza del mistero della vostra salvezza, perché possiate camminare nella conoscenza fino ad arrivare a comprendere in modo perfetto qual è il mistero grande che Gesù ha realizzato per noi. San Tommaso dice, ma non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via? Beh, allora che cosa ha capito in questi 3 anni che sono stati con lui? Non hai ancora capito che io sono la via? Mostraci il Padre, vuol dire che ancora non avevano capito il cammino che dovevano intraprendere e come dovevano realizzarlo. Questo si tratta. Mostraci la via vuol dire che cosa dobbiamo fare, come dobbiamo vivere. E mostraci il Padre vuol dire mostraci il fine. Il Signore dice, ma come? Ma in questi 3 anni che cosa avete capito di me? Ma chi ha visto me ha visto il Padre, che cosa volete vedere? Non credete che in me agisce Dio? Che io sono la trasparenza di Dio, del Padre? Che il Padre è inaccessibile nel mondo, è conoscibile solo contemplando Gesù. Come facciamo a sapere che il Padre ci ama? Come possiamo essere certi che siamo amati dal Padre personalmente? Ecco, guardate, in fondo alla chiesa di Gesù c'è quel crocifisso. Io posso essere certo di essere amato da Dio Padre perché Gesù è morto in croce per me, non per l'umanità. Dimentichiamo questi concetti universali. Gesù non è morto per l'umanità, è morto per me. L'unica certezza che ho che Dio è amore è Gesù che è morto per me. Qual è la via? Dice, io sono la via. Che cosa significa che Gesù è la via? Che non sono i nostri riti che ci salvano, che non sono le nostre preghiere, che non sono i nostri esercizi ascetici, che non sono neanche le nostre azioni buone che ci salvano. Ma chi ci salva è Gesù, la comunione con Lui. Io sono la via. Vuol dire che il cammino cristiano si sviluppa e si realizza nella misura in cui noi camminiamo nel mondo con Gesù, assieme a Gesù. Nella misura in cui Gesù è la persona più importante della nostra vita, più importante della moglie, più importante del marito, più importante del padre, più importante della madre, più importante dei figli. Questo ce l'ha detto Gesù. Vi ricordate nell'episodio in cui gli hanno detto, ecco c'è tua madre, ma chi è mia madre? chi è mio figlio, chi sono i miei fratelli? Quelli che mettono in pratica la parola di Dio. Se Gesù dice io sono la via, vuol dire che per noi cristiani il modo di camminare nel mondo e di camminare verso Dio è quello di vivere in comunione con Gesù. A partire da questo desiderio, da questa ricerca di comunione con Lui, che poi possiamo celebrare efficacemente l'Eucaristia, i sacramenti, le opere di carità, le preghiere, perché scaturiscono tutte da questa comunione con Lui. Ma non è che noi facciamo le cose per piacere a Dio, noi prima di tutto dobbiamo amare, accogliere Gesù così come siamo, perché Lui è Salvatore dei peccatori. La nostra possibilità di essere liberati dal male è vivere in questa piena e profonda comunione con Lui. Io sono la via, la verità, la vita. Credete in me, io sono nel Padre, il Padre è in me. Oggi, carissimi, vi invito veramente a lodare e a ringraziare Dio. Oggi siamo chiamati a contemplare questo dono straordinario. Gesù è diventato per noi la presenza quotidiana, concreta. Ma voi ci pensate che cosa vuol dire quando ci alziamo al mattino sapere che possiamo camminare nel mondo assieme a Lui? Allora dobbiamo chiederci, ma è Lui che riempie il mio cuore o sono le altre cose? Questo bellissimo brano inizia con questa dichiarazione: non sia turbato il vostro cuore. È una raccomandazione, è un consiglio, è un'esortazione, è un invito a impostare la nostra affettività quotidiana in un certo modo. Non sia turbato il vostro cuore. Io so che il cuore di ognuno di noi è sempre turbato, perché abbiamo sempre qualche preoccupazione, o per una cosa o per l'altra, o per un motivo o per l'altro. La vita nostra, essendo fatta di contingenze, di limiti, sappiamo che facilmente siamo turbati, che sono pochi quei momenti in cui siamo veramente sereni, forse quando andiamo in vacanza, ma a volte neanche in vacanza, riusciamo a essere completamente tranquilli. Il Signore invece ci dice: non sia turbato il vostro cuore. Sta andando a morire Gesù e sa che li lascerà soli. Allora dice: non turbatevi, non preoccupatevi. Io sono la via, io sono con voi tutti i giorni. Solo Gesù può togliere dal nostro cuore l'inquietudine, l'insoddisfazione, l'ansietà, la paura, tutti quei sentimenti che caratterizzano la nostra esistenza in modo quasi necessario. Ebbene, Gesù li può eliminare, ma può eliminarli solamente se lo accogliamo appunto come la cosa più importante della nostra vita, la persona, la realtà più importante della nostra vita. Io sono la via. Allora chiediamo in questa Eucaristia che il Signore possa diventare davvero colui che è più amato dal nostro cuore.